Signore, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Prima lettura dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Salmo responsoriale, ripetiamo insieme: donaci Signore il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è sì che lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sii il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Domenica scorsa avevamo incontrato Gesù nel deserto, dopo essere stato battezzato, dopo aver compreso qual era la sua missione, lo Spirito lo porta nel deserto dove digiuna per 40 giorni e 40 notti e qui comincia a venirgli fame. Non era solamente fame di pane o sete di acqua. Sono le fami e le seti che proviamo ciascuno di noi, no? La fame di potere, la fame di gloria, la fame di tante cose, no? Di affermare se stessi. E Gesù sconfigge il male, sconfigge il demonio, affidandosi come figlio. Adesso sono i discepoli che devono imparare la lezione, devono scegliere. E il Vangelo di Matteo, che è la continuazione, dice: sei giorni dopo, ci dà una, anche se poi la liturgia ha cambiato, non si sa perché, dice in quel tempo. Invece è un'indicazione preziosa questa, sei giorni dopo, perché il sei giorni dopo ci ricorda il sesto giorno della creazione, dove nel sesto giorno viene creato l'Adamo ed Eva. Quindi ha. Completa la creazione Dio, certo, poi dopo il settimo giorno si riposa. Quindi sta avvenendo una nuova creazione. Gesù cosa fa? Prende tre dei suoi discepoli, non perché siano privilegiati, ma perché sono forse quelli che devono capire un po' di più, erano quelli che capivano meno. Pietro, che quando viene nominato nel Vangelo con il suo soprannome, perché Pietro è un soprannome, non è un nome proprio, noi poi dopo lo usiamo come nome proprio, ma Pietro significa sasso, vuol dire che faceva fatica a comprendere, sei uno zuccone, quindi Pietro certamente è una persona che irruente, una persona che amava moltissimo, però che fa molta fatica a comprendere il messaggio di Gesù, tanto che quando Gesù annuncia che deve andare a Gerusalemme a soffrire, e lui dice: ah, non ti capiterà mai, ci sono qui io. Tenterà di opporsi nell'orto degli ulivi, tagliando l'aglio al servo del sommo sacerdote, Malco. E non è quello che voleva Gesù, non è il messaggio di Gesù. Poi prende Giacomo e Giovanni. Anche questi sono due discepoli che amavano molto e hanno sfidato molto Gesù. Gesù, quando anche lì annuncia un'altra volta il suo cammino verso Gerusalemme, dove il figlio dell'uomo sarà provato, dovrà soffrire, troverà la morte e risorgerà, ecco l'annuncio positivo. Cioè, e loro volevano spartirsi i primi posti di un regno pensato come un regno politico, un regno di potere. Erano uomini che amavano il potere. Ebbene, Gesù gli vuol far fare un'esperienza grande. Li porta sul monte, come lui era arrivato sul monte nella terza tentazione, dove il demonio lo porta sul monte, cioè il monte è sempre un po' la presenza di Dio, e il demonio aveva detto a Gesù: se tu ti prostrerai, tutto quello che vedi sarà tuo, cioè se tu sei il figlio di Dio. Gli propone una messianicità di potere, dove lui deve mettersi al centro, e Gesù dice: no, non posso sfidare il Signore, no? E qui li porta sul monte per fare questa esperienza, su un alto monte, e si trasfigura, cioè fa vedere la sua gloria, e li prepara alla visione che sarà quella, che non sarà tanto una trasfigurazione, sarà una sfigurazione, quella della croce, perché abbiano a ricordarsi che la gloria di Dio passa attraverso quel gesto di donazione completa della vita. Ciò che fanno fatica, ciò che non vogliono comprendere, ciò che vogliono rifiutare è proprio questo. E questi tre discepoli, anche gli altri, non vogliono passare per la fatica, non vogliono accettare il dolore, la sofferenza, non perché dobbiamo andarla a cercare, Chi la va a cercare vuol dire che è malato. Però il mondo, la vita, ci riserva delle situazioni di questo tipo, dove dobbiamo scegliere la coerenza oppure la nostra gloria, il nostro potere, no? Non c'è alternativa per i figli di Dio, no? Se tu vuoi essere figlio, devi affidarti a Dio. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. E qui appaiono i due rappresentanti dell'Antico Testamento: Mosè, che rappresenta la legge, il legalismo, ed Elia, che rappresenta la profezia, ma una profezia di tipo violento. Elia aveva sfidato 450 sacerdoti di Baal, della regina Jezebele, e una volta vinto li aveva trafitti di spada. Era un uomo molto violento, che conversano con Gesù, e di fronte a questa visione straordinaria, così inusuale, Pietro, che è sempre quello che prende la parola, quello un po' più spavaldo, si lascia coinvolgere, dice: Gesù, ma che bello, che bello che sei, cioè non ha quasi parole, e dice: fermiamo l'attimo, non scendiamo più, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E la mentalità ebraica, quando ci sono tre situazioni, quella centrale è sempre la più importante, no? Quindi non è più importante Gesù, ma è importante soprattutto la legge. Questi tre discepoli volevano un discepolato fortemente legato alla norma, alla legge. Erano molto legalisti, ma del resto lo siamo rimasti qualche volta anche noi, no? Legalisti. Nonostante abbiamo avuto un annuncio di 2000 anni di cristianesimo, però la norma è una cosa di principio. A volte, pensando di far bene, di interpretare la legge di Dio, facciamo dei disastri immani, come facevano anche all'epoca. Facciamo queste tre capanne, una per te, una per Mosè, una per... E stava ancora parlando quando arriva la nube che li avvolge, la nube della non conoscenza, che c'è spesso nell'Antico Testamento, è una nube che aiuta a scappare gli ebrei dalla schiavitù di Egitto, ed esce una voce, la stessa voce che era uscita quando Gesù riemerge dal Giordano, che è il Padre. questi è il figlio mio, lo indica come colui che deve essere ascoltato, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Cosa devono ascoltare di Gesù? Cioè fidatevi, anche se a voi non sembra buono, non sembra bello, non sembra fattibile, ascoltatelo, perché seguire il messaggio di Gesù significa andare verso la trasfigurazione, andare verso la gloria. Noi potremmo dire, con un termine che forse ci piace di più, andare verso la vera pienezza, la vera felicità umana, non la contentezza. Contentezza sparisce. Di fronte a queste cose, all'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra. Si sentono sconfitti, perché loro avrebbero preferito una norma alla quale attenersi, come i farisei. Anzi, i farisei erano molto bravi, perché di fronte alla legge che prescriveva di digiunare 4 volte all'anno, digiuravano 2 volte alla settimana, quindi si sentivano molto bravi. E questo, lo essere bravi, lo vantavano nei confronti degli altri che reputavano di seconda categoria, e poi si vantavano di fronte anche a Dio. Dio, tu mi dici che devo digiunare 4 volte, ma io digiuno 2 volte a settimana. Quanti cristiani fanno ancora così? In nome di un digiuno che può essere un valido strumento per convertirsi, però uno se ne fa un punto di vanto. Io digiuno, quell'altro che cristiano è? E c'è il giudizio. Ma esco dalla mentalità di Gesù. Metto la mia capacità, il mio potere come centro della mia vita. E che non è quello che ci ha chiesto Gesù, Gesù ci ha chiesto invece di dare la vita, non di giudicare. Il giudizio se l'è riservato il Padre. Quindi cosa ci sta sotto la scorza che noi vediamo degli altri e della nostra vita, lo sa solo il Signore. Noi vediamo l'esteriorità del bicchiere, ma quello che c'è dentro. Quindi furono presi da grande timore, sono confusi, non sanno più cosa pensare, e Gesù invece li tocca. Tocca come ha toccato i lebbrosi, come ha toccato i ciechi, come ha toccato le persone bisognose di guarigione. Li fa riemergere, li fa alzare, alzatevi, che è il verbo della risurrezione, che è riservato per ciascuno di noi. Quando ci sentiamo prostrati a terra, ci sentiamo morti dentro, il Signore viene a toccarci, e i sacramenti sono un po' la visibilizzazione di questo dinamismo di Gesù. Ci viene a toccare dicendoci: non temete. È una parola che ricorre spesso, che Giovanni Paolo II, San Paolo Giovanni Paolo II, la ripeteva spesso: non abbiate paura, non temete. Perché chi teme vuol dire che non si fida, perché chi teme non sta amando. Quando fate l'esame di coscienza, provate a pensare questa categoria: io di che cosa ho paura? Lì sta la tua debolezza, lì sta il tuo peccato. Non impaurirti, però consegnalo al Signore, trasformati. La Quaresima è il tempo opportuno per ripensare a questa cosa, che devo cambiare mentalità, devo cambiare prassi, devo vivere da figlio di Dio, se lo scelgo. Puoi fare una scelta diversa, però non chiamarti cristiano se non vuoi convertirti, se non vuoi cambiare. Chiamati fariseo, chiamati quello che vuoi, ma certamente non cristiano. Non basta ricevere il battesimo, come la ghianda che ha già dentro la quercia, ma se non vive, se non si spacca, se non scompare, la quercia non viene fuori. E noi siamo come dei semi, quando veniamo battezzati ci viene messo il seme della figliolanza di Dio, ma poi è tutta da esprimere, se no questa figliolanza rimane infeconda. La natura ci insegna. E questi Certo, risorgono, si rialzano e guardano e non videro nessuno se non Gesù solo. È questo il nostro sguardo. Non c'è più bisogno di un Mosè, non c'è più bisogno di un Elia, non c'è più bisogno di nessun altro se non il Figlio nel quale il Padre si compiace e del quale dobbiamo ascoltare il messaggio di salvezza. Fuori di questo cammino non c'è salvezza. E poi la conclusione, che sembra straordinariamente strana: non parlate, discendono, perché non puoi cristallizzare questa esperienza, bisogna portarla giù. Quando tu hai vissuto qualcosa di bello, puoi contenerlo dentro la tua vita? No, devi comunicarlo agli altri, se no muore. Allora scendono dal monte, perché la missione è stare con gli altri, comunicare quello che hanno vissuto. Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione. Ma come? Hanno visto la gloria di Dio, hanno visto il volto di Gesù come quello del sole, la veste bianca, che mi sembra Luca dica che nessun lavandaio poteva lavarla così bianca, più bianca non si può. Ma perché? Lo dice anche qualche volta quando fa delle guarigioni: non andatelo a dire in giro. Ma perché non dovremmo dirlo? Ma perché non era ancora arrivato al momento della sfigurazione? E allora un messaggio di questo tipo poteva essere equivocato. Ci teniamo la gloria senza passare per la trasformazione che è la croce. Ma senza croce non c'è gloria. Non è che dobbiamo interpretare la croce solamente come sofferenza. A noi fa paura la sofferenza della croce, e tutto sommato ci sta. Non è che dobbiamo scegliere di soffrire. Ma la croce non è solo sofferenza, la croce è quello strumento che ci permette di dare la vita per gli altri. Un genitore che dà la vita ai figli vive la dinamica della croce, perché dà la vita agli altri. Non c'è bisogno di dei chiodi, non c'è bisogno delle ferite. Quindi la logica della croce non è la sofferenza, anche se può esserci sofferenza. Può, non deve. Prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti, allora sì che è comunicabile. E oggi giunge a noi e abbiamo la possibilità. Loro hanno dovuto viverla con la fatica di riuscire a recuperare questa dimensione così gloriosa, perché quando Gesù l'ha messo in croce i discepoli se la sono dati a gambe. Forse c'era questo mitico discepolo, forse Giovanni, ma certo forse c'era qualche donna, le donne sono più forti, più silenziose, più introspettive, sesso debole, ma forse di debole, sanno resistere, forse perché hanno un modo di amare, lasciamo perdere, dopo si va nelle cose che ognuno, però c'erano le donne, che sono anche quelle che per prime riescono ad accogliere la buona notizia del risorto. Recuperiamo un po' questa dimensione tutti, femminile, anche noi maschietti, non perché dobbiamo snaturare gender di qui, gender, no, non c'entra niente, la tenerezza appartiene non solo al genere femminile, dobbiamo recuperarla anche noi. La mitezza, la pace, sono tutti valori che ci servono, altrimenti continuiamo a lamentarci di questo mondo che va in rovina, che ci sono le guerre, che ci sono le incomprensioni, che ci sono, facciamo bene a lamentarci, ma la domanda è: e tu? Quando vivi qualcosa di buono, cosa fai? Fai le tue belle capanne, stai via dagli altri, chi se ne frega degli altri? Siamo un po' così. Oppure quando stiamo male, colpa tua, colpa sua. Sì, ma tu cosa puoi fare
lo fai quello che puoi fare? Questo percorso di Quaresima può suscitare questa domanda. Cominciamo a dare una risposta a questa domanda, non solamente facendo delle penitenze, ma ragionando, cambiando mentalità. Altrimenti le penitenze non servono a niente se non ci trasformano. Pace e bene. Professiamo la nostra fede con il credo che troviamo sul foglietto, credo degli apostoli. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese dagli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù trasfigurato ci dona la certezza che ogni cammino di passione e di croce è sempre orientato al trionfo della risurrezione. Con gratitudine chiediamo al Padre la forza per proseguire il cammino quaresimale.
Preghiamo insieme. Padre buono, ascoltaci.
Padre buono, ascoltaci.
Per la Chiesa, chiamata ad essere tra le vicissitudini e le tribolazioni del nostro tempo, sempre fedele al mistero della croce, noi ti preghiamo.
Ascoltaci.
Per i responsabili delle nazioni, a cui è affidata la responsabilità di amministrare le risorse e le energie della terra, per il bene di tutti i popoli, noi ti preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i cristiani trasfigurati in Cristo per diventare sale della terra e luce del mondo, noi ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Per le nostre comunità parrocchiali e religiose riunite per celebrare il sacrificio eucaristico e inviate a testimoniare a tutti la salvezza ricevuta, noi ti preghiamo.
Padre buono, ascoltaci.
Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio benedetto. Lo presentiamo a te perché diventi il cibo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino. Lo presentiamo a te perché diventi per noi grande. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la fede, la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno della tua lode.
Osanna, osanna a Cristo Signore. Osanna, osanna, osanna a Cristo Signore. Santo, osanna, santo, santo, osanna, 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 osanna Cristo Signor, osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Sono pieni di te i cieli e la terra, oh Signore, sono pieni. Osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Che viene nel nome tuo Signor, benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. Osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Osanna e osanna e osanna a Cristo Signor.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Amelia e Damiano. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you. oggi, entrando in chiesa, avete visto dei banchetti, ci sono i volontari dell'associazione Lautari, che vi spiegheranno cosa sono, cosa fanno, ma vengono spesso, sono oramai ci hanno adottato e noi abbiamo adottato loro. È un modo anche per pensare a come fare la Quaresima, no? Quaresima è cambiamento di vita e attenzione agli altri. Loro vi daranno l'occasione per un'attenzione particolare. Prego.
Buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare il Padre che ci ha dato la possibilità di essere qui con voi anche quest'anno. Io mi chiamo Cristian, sono qui con Mosè, con Francesco e con Mirko e insieme rappresentiamo la comunità Lautari. È una struttura che da 30 anni si occupa di aiutare ragazzi con problematiche di dipendenza nel sociale. Io non sono un volontario, sono un ragazzo che vive in questa comunità. Ho sbagliato strada anch'io nella mia vita e la mia storia con la dipendenza è iniziata da ragazzino. Purtroppo in famiglia c'erano tanti litigi tra i miei genitori che sono diventate violenze e ho subito questa cosa. Ero molto piccolo e non ho mai creato un vero rapporto con i miei genitori, li ho sempre tenuti a distanza e ho iniziato a non ascoltarli, a non voler stare con loro. Facevo tanta fatica anche a scuola a relazionarmi con gli altri ragazzi, mi vergognavo tanto della mia situazione e non riuscivo ad accettarla. Quindi non parlavo con nessuno, mi chiudevo in me stesso e spesso venivo preso in giro, quindi dentro di me si creava questa rabbia per sentirmi diverso, per sentirmi inferiore. Rabbia che mi sono portato dietro fino a che sono cresciuto e ho iniziato a fare delle scelte che mi sembravano quelle più facili al momento, anche se sbagliate. Cioè quello di seguire delle altre persone, degli altri ragazzi che si divertivano, però non facevano belle cose e già iniziavano a fumare, bevevano e io ho iniziato a fare le stesse cose per sentirmi parte di un gruppo, per sentirmi accettato. E all'inizio mi sembrava di aver fatto la cosa giusta, perché stavo bene, perché avevo tante cose da fare, avevo tanti amici intorno, mi sembrava di aver trovato la soluzione alle mie difficoltà, ai miei problemi, così non pensavo a quello che succedeva a casa. Ho continuato e lì sono diventato un ragazzino arrogante, un ragazzino presuntuoso. Ho iniziato ad allontanare le persone che cercavano di darmi una mano, che mi avvertivano che stavo sbagliando strada, ma non ho voluto sapere nulla. Ero talmente convinto di quella scelta, di quella vita, per affrontare comunque i problemi, che non li ho voluti ascoltare e ho continuato a fare le cose di testa mia. Questa arroganza mi ha portato ad abbandonare le scuole, gli studi e a prendere il mondo del lavoro, perché volevo essere indipendente, volevo crearmi una vita. Pensavo che il lavoro mi avrebbe dato le soddisfazioni di cui avevo bisogno, che cercavo, però mi sbagliavo, ecco, non era così. Ero molto fragile, avevo tantissime difficoltà, non ero in grado di affrontare la vita. E dopo il lavoro iniziavo ad andare al bar, a bere, ho iniziato a usare sostanze e in 10 anni di dipendenza ho completamente distrutto la mia vita. Sono arrivato a perdere l'affetto delle persone che avevo vicino, sono rimasto un ragazzo solo e ormai vivevo solo per le sostanze. Io senza di quelle non riuscivo più ad essere me stesso. Un giorno un mio amico si è tolto la vita per le sostanze e lì mi sono fermato, perché non capivo il gesto, non capivo il perché avesse fatto una cosa del genere e volevo chiedere un aiuto anch'io, ma non riuscivo, perché da solo la usavo come scusa per farmi ancora più del male. E lì c'è stata solamente una persona che è riuscita a starmi vicino, a capirmi, ad ascoltarmi. E non me ne sono mai accorto, era la mia mamma, che nonostante quello che ha passato comunque è stata l'unica che ha cercato di aiutarmi e insieme abbiamo deciso di chiedere un aiuto appunto a questa comunità che si è resa disponibile a darmi una mano. Ad oggi sono 5 anni che vivo in questa comunità, sono 5 anni difficili però sono 5 anni che mi sto riprendendo la mia vita in mano e che cerco di affrontare le mie difficoltà da persona sana, con la testa sulle spalle, e posso contare sull'aiuto di tanti ragazzi che vivono con me, che tutti i giorni mi ridanno la gioia di vivere che un po' avevo perso. E per concludere, la comunità ospita all'incirca 300 ragazzi e la portiamo avanti noi con i nostri lavori di agricoltura e di artigianato, perché abbiamo una sede sul lago di Garda, quindi all'interno produciamo vino, alleviamo cavalli, abbiamo una falegnameria, un'officina. Ci diamo da fare, sono lavori che servono per sostenere e servono alla comunità per andare avanti, perché lo Stato non aiuta, anche per nostra scelta vogliamo essere autonomi, quindi quando possiamo veniamo per chiedere un aiuto. E infatti fuori dalla chiesa troverete i nostri tavolini, vi daremo del materiale che è libero per tutti, parla un po' di quello che facciamo. Al centro c'è un cestino dove col cuore raccogliamo delle offerte, delle donazioni per sostenere questo progetto, ma anche per dare una speranza a tanti ragazzi come me di poter fare qualcosa di buono della propria vita. Io sono fortunato ad essere qui, tanti ragazzi là fuori non ce la fanno, tanti ci chiedono un aiuto e sono sempre più giovani, quindi siamo qui anche per loro. Aggiungo solo che abbiamo portato il nostro vino, fatto da noi ragazzi, con un'offerta di 15 euro potete acquistare, vi portate a casa una bottiglia di vino fatta da noi, e ci sembrava carino portare qualcosa fatto da noi ragazzi per ringraziarvi dell'aiuto che ci date. Io con questo ho concluso, scusatemi un po' per l'emozione, ma non è facile parlare della propria vita. Vi auguro una buona domenica e grazie per l'ascolto.
Ecco quanti Christian, quanti Mosè, quanti Mirko abbiamo nella nostra città, alle nostre porte. Apriamo gli occhi e almeno aiutiamo chi è in grado di aiutare questi ragazzi a ritornare ad essere splendide persone. La Quaresima è anche questo, aprire gli occhi. Ci sono altri due avvisi. Lunedì 6 alle ore 20:45 all'oratorio di Viadana Castello ci sarà l'incontro per le persone separate, divorziate e in nuova unione. Venerdì 10 alle ore 16 la preghiera per chi si trova nella prova. Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica.